Oggi parliamo di... Cari ascoltatori di Radio Calaritana, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Io sono Roberto Sedda e come sapete questa è Oggi parliamo di libri, lo spazio settimanale che la radio dedica, appunto, come dice il titolo, a parlare di libri. In realtà in questa stagione stiamo parlando di libri un po' particolari, come dico sempre, che sono quei libri che riportano opere teatrali. Di fatto stiamo parlando di teatro in tutta la stagione e oggi parliamo di un testo, credo, più noto come opera lirica che non come opera teatrale. Naturalmente, a sua volta, quest'opera teatrale è prima di tutto una novella, cioè un racconto di media lunghezza scritto da Giovanni Verga. Sto parlando della Cavalleria Rusticana, un testo appunto piuttosto noto, forse più noto per alcune battute e per diciamo un andamento generale della trama che non per esattamente il suo contenuto drammaturgico, stretto come diciamo fra le più note da una parte la novella e dall'altra l'opera lirica. In realtà però la formulazione teatrale che Verga ha tratto dal suo racconto è piuttosto interessante e credo che valga la pena di parlarne, anche perché ci permette di ricapitolare alcuni fili sparsi che in questa stagione abbiamo cominciato, ecco, a dipanare, ma che non abbiamo mai terminato di stendere per bene. Per, diciamo, ricapitolare perciò questo percorso, io partirei dal Verga verista, una cosa che tutti quanti abbiamo studiato a scuola, credo anche a scuola abbiamo, se non incrociato, il grande ciclo incompiuto dei romanzi di Verga, cioè Mastro Don Gesualdo, I Malavoglia e poi gli altri abbozzi che Verga non ha terminato, certamente però abbiamo incrociato i racconti, le novelle, la raccolta Vita dei Campi, da cui appunto Cavalleria Rusticana proviene. In realtà però questa attenzione scolastica su Verga forse ci porta a trascurare il fatto che Verga era un autore multiforme, impegnato nelle varie forme dell'industria culturale del suo tempo. Cioè non era uno scrittore diciamo un po' rinchiuso nella sua torre come forse qualche volta ci viene da pensare. Faceva il giornalista, scriveva, adattava le cose che aveva scritto per il teatro e in qualche modo diciamo anche cercava di sbarcare il lunario, ma anche era dentro un processo che analogamente a quello che avviene nei nostri tempi prendeva alcune narrazioni e le riutilizzava più e più volte, esattamente come nei nostri giorni, non so, un argomento sviluppato dentro un serial TV poi magari dà origine a un film per le sale cinematografiche, a un videogame e altro. Ecco, Verga era esattamente al centro di un processo di produzione di questo genere e ne era un autore di punta. Sappiamo anche che Verga, perché l'abbiamo studiato a scuola, era un autore verista. E dal punto di vista teatrale, questa qualificazione merita qualche parola in più. Vi ricorderete che abbiamo iniziato questo nostro ultimo ciclo di trasmissioni dedicate al teatro dell'Ottocento dicendo che il teatro esordisce nel XIX secolo nella forma del teatro romantico. Il teatro romantico ha una grande forza, usiamo una parolaccia, mitopoietica, vuol dire creatrice di miti. Miti che servono poi a dare identità alla borghesia che si afferma come nuova classe sociale, servono per il nazionalismo crescente, servono per le rivoluzioni sociali. A un certo punto però il romanticismo, diciamo, non scompare, però va quantomeno sotto traccia e lascia spazio a altre forme di intrattenimento, anche a teatro. Le classi borghesi che prima andavano a teatro per provare quei sentimenti che le accendevano di volontà di rivalsa nei confronti dell'antico regime cercano qualche altra cosa, cercano intanto di distrarsi, vanno a vedere le commedie divertenti per esempio di Eugène Scribe, di cui noi abbiamo parlato qualche settimana fa, commedie diciamo in un certo senso scacciapensieri di scarso impegno. Oppure, diciamo, si distraggono o scacciano i pensieri in maniere un pochino più morbose. Vanno a vedere il melodramma ricco di storie di sangue, anche storie truculente, pensiamo al teatro del Gran Guignol, oppure anche storie, diciamo, in qualche modo che suggeriscono dei sottofondi sessuali oppure dei temi diciamo tra virgolette, proibiti. Ma oltre a questo, in qualche modo il teatro riflette non soltanto una volontà di scacciare i pensieri, come ho detto, ma anche di indagare sulla borghesia stessa. Il valore preminente della borghesia è quello della famiglia, e noi abbiamo visto anche nell'ultima puntata con Giacosa il dramma borghese. Il dramma borghese è un dramma che si svolge in famiglia e che rivela spesso insicurezze, rivela spesso difficoltà nel senso della vita della famiglia borghese. Ma c'è un'altra forma ed è quella verista, per cui siamo dentro questa linea, ma ve lo spiegherò meglio dopo la pausa musicale. Siccome noi parleremo di una Sicilia un po' da cartolina per alcuni aspetti, ho scelto un brano in cui Domenico Modugno si fa beffe in fondo di questa visione della Sicilia. È la sua celeberrima Tre briganti e tre somari, e noi l'ascoltiamo e poi riprendiamo a parlare di Verga.
Siamo rimasti in tre, tre somari e tre briganti, sulla strada longa, longa di Girgenti.
Sì, ma se stasera se incontriamo la corriera, uno balza sull'accione, una ciuffa il postiglione, due sorvegliano di fuori, uno spoglia il viaggiatore, ce ne andiamo.
Ma se siamo tre, tre somari e tre briganti, solo tre. Ai, 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 ai.
E non ti preoccupare, dragonera, noi tre siamo, ma così mirabolabili possiamo fare. Siamo i padroni del mondo!
Siamo sempre tre, tre briganti e tre pistole, sulla strada da Girgenti a Monreale.
Sì, ma c'è il castello del marchese di Mondello, uno passa dal portone, uno salta dal bastione, uno uccide i servitori, due si pigliano i tesori e ce l'andiamo.
Siamo sempre tre, tre somari e tre briganti, solo tre. Ai, 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 ai.
E perché fai quella faccia accipigliata, dragonera? Comandaci, che noi contro tutti possiamo andare, anche contro i ciclopidi.
Siamo sempre tre, tre briganti e tre somari, sulla strada da Girgenti a Misilmeri.
Ma se tu proponi di piombare sui Borboni, uno gira l'avamposto, l'altro attacca il fronte opposto, uno sfodera il trombone, l'altro balza sul cannone, uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta, uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri, uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere, un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa, un impegno in un duello generale e colonnello, una ciuffa con la mano il maggiore e il capitano, un infizio col pugnale il sergente e il caporale, e intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco, poi i nemici non c'è scampo quando c'è Naldi in campo, il Borbone se la squaglia abbiamo vinto la battaglia, vi vorrò.
Siamo sempre tre, tre somari e tre briganti, un, due e tre.
Ai, 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 ai.
Cari ascoltatori di Radio Calaritana, questa era Domenico Modugno con Tre briganti e tre somari, una canzone divertente che chiaramente prende un po' in giro se stessa e prende un po' in giro anche un certo tipo di folklore siciliano. Il folklore siciliano è esattamente quello che noi troviamo dentro la Cavalleria Rusticana, che è l'opera teatrale di cui stiamo parlando oggi. Vi dicevo, il teatro borghese a un certo punto sente anche il bisogno di essere un teatro indagativo, un teatro che fa pensare, in qualche modo rivolge la sua attenzione all'interno della classe borghese, verso i disagi, i problemi che attraversano l'istituzione familiare, per altri aspetti invece si volge all'esterno. C'è un soggetto in questa epoca che viene alla ribalta e sono le classi popolari, ci sono i movimenti socialisti, ci sono tensioni sociali che attraversano la società. In Italia forse non c'è una classe operaia vera e propria all'epoca in cui scrive Verga, ma ci sono certamente le grandi masse di contadini in tutta Italia, ma in particolare nel Meridione, che è oltretutto la regione depressa, arretrata quasi per antonomasia. Pensiamo che questa è l'epoca delle grandi inchieste parlamentari sul Meridione, per cui fare teatro portando all'attenzione i contadini e portando all'attenzione il Meridione vuol dire cavalcare in qualche modo un disagio sociale che attraversa tutti gli strati della società, perché tutti si chiedono cosa possiamo fare, cosa possiamo fare per la condizione di vita delle classi popolari, cosa possiamo fare per il Mezzogiorno. E Verga ci propone una lettura a teatro del Meridione d'Italia, che è una lettura però, lasciatemelo dire, vista alla nostra epoca, a distanza di tempo, un tantino oleografica. Parlavo prima di cartolina. Beh, è una Sicilia in cui ci sono donne gelose e belle, passionali, forse anche più libere nei costumi delle signorine della media borghesia milanese. Ci sono uomini tutti d'un pezzo che sulla punta del coltello fanno valere le proprie ragioni. Ci sono madri silenti terrorizzate dal destino dei propri figli. Questi sono gli ingredienti della cavalleria rusticana. Non mi dilungo sulla trama, che penso che sia nelle sue linee generali notissima, però diciamo in qualche modo mi permetto di dubitare che la Sicilia dell'epoca di Verga fosse veramente così, che tutte le donne fossero come comare Santa e comare Lola, donne che vivono puramente per una passione amorosa senza alcun altro in fondo freno, che gli uomini passassero il tempo a sorvegliare la virtù delle loro donne e a prendersi a coltellate quando questa virtù era in qualche modo insidiata. Ho l'impressione che la Sicilia di Verga fosse abbastanza più variegata di così, e che la lettura che Verga ne dà è una lettura più consonante a ciò che il pubblico milanese si aspettava di leggere sulla Sicilia che non di come la Sicilia era veramente. Questo è un giudizio, prendetelo da, insomma, come sapete, dilettante della letteratura. Sapete che io parlo qui alla radio per avere delle conversazioni un po', direi quasi intime, no? In cui parliamo da amici senza darci troppa importanza, per cui mi spingo in questo a dare anche i miei giudizi, anche laddove forse sarebbe più prudente tacere. Detto questo, è molto interessante invece la resa drammaturgica che Verga fa, perché Verga recupera in qualche modo delle forme da tragedia classica. Voi vi ricorderete che la tragedia classica si basava anche su una unità di tempo, luogo di azione. Qui abbiamo un unico luogo che è sostanzialmente una piazzetta del paese di Vizzini, mi pare, comunque del paesino in cui si svolge la tragedia. Siamo davanti alla casa della madre di compare Turiddu, siamo in un'unica giornata, una domenica di Pasqua o forse il lunedì dell'angelo, comunque diciamo dentro una grande festa religiosa che dovrebbe invitare alla gioia, alla serenità anche familiare, e dentro un'unità di azione che è data dal fatto che compare Turiddu, come tutti quanti sappiamo, si è messo con la sua antica fiamma, comare Lola, che gli era promessa prima che lui partisse per fare il servizio militare. Quando è tornato l'ha trovata sposata a compare Alfio, e allora insomma si è verificato una sorta di triangolo amoroso che in realtà comprende anche un'altra ragazza che è innamorata di compare Turiddu, un quartetto diciamo. E chi è al corrente di questa trama ne percepisce la tragicità, cioè sa che può andare a finire male. D'altra parte c'è questo, sapete nella tragedia greca c'era il coro, no? Ecco, qui non c'è un coro, ma c'è un fondale di persone che invece non sanno, non capiscono quello che sta per accadere, la madre di Turiddu, degli altri personaggi, e il cui chiacchiericcio di fondo, diciamo, ha un effetto straniante e anche un po' stridulo, contrasta con quello di drammatico che sta per accadere, perché che appare svagato, spensierato, non sufficientemente profondo, e questo aggiunge in realtà alla tragicità. Cioè è come se ci fosse un velo che maschera ciò che sta per accadere, che rende più tragica la situazione di quelli che invece hanno capito che qualcosa di grave si prepara e in un certo senso nell'aria. Naturalmente voi sapete che questo scioglimento è tragico, tutti quanti sappiamo il grido "hanno ammazzato compare Turiddu", che rappresenta un po' il punto più noto della tragedia, anche dell'opera lirica, per cui su questo non mi trattengo. È un'opera dal punto di vista teatrale abile, abilissima di Verga, e questo forse recupera anche una certa staticità nella descrizione sociale e anche psicologica. Con questo credo che il nostro tempo sia abbondantemente giunto al termine. Io vi ringrazio dell'ascolto, vi saluto, vi do appuntamento fra 7 giorni, ricordandovi che Oggi parliamo di libri va in onda il giovedì alle 7:10 della sera e la mattina del venerdì alle 8:30 in replica. Con questo ancora saluti da Roberto Sedda, grazie dell'ascolto, ci sentiamo tra 7 giorni.